Non so se conoscete qualcosa di Pascal, sapete che è un genio precoce, scienziato, matematico, giurista, musicista. Pensate, a 11 anni questo qui pubblica un trattato di matematica sulla musica, trattato dei suoni, 11 anni. A 17 anni pubblica saggi sulle coniche, dove risolve degli acutissimi problemi matematici dell'epoca, eccetera. Gli esperimenti sul vuoto, riproduce gli esperimenti di Torricelli, dimostra l'esistenza della pressione atmosferica, no? Genio proprio. Geniale anche poi, perché la grandezza di Pascal è questa, c'è il cartesianesimo è diventato un sistema. Pascal non è riproducibile. Perché è un uomo che per ogni percorso che fa inventa un metodo, hai capito? Questo è intelligentissimo e basta, non è riproducibile. Ma anche come teologo, eh? E il fatto che la sua grande opera apologetica, i pensieri, perché erano tutti appunti per una grande opera, non sappiamo che ordine avrebbe avuto e quindi non li trattiamo come pensieri. Il fatto che sia rimasta la sua opera per battute, per aforismi, è tipico, no, di questa. È anche la sua grandezza, secondo me, no? Ora, questo prodigioso, precoce lavoro scientifico si affianca alla riflessione sulla fede cristiana, ma come questione personale, lui non è mai stato un teologo e neanche un filosofo, no? Ha una prima conversione a 23 anni, che lo riavvicina alla fede e alla comunità di Port-Royal. Qui ci sarebbe da raccontare tutto, Arnauld, il grande Arnauld, il giansenismo, l'opera Augustinus, ritorno in forza dell'agostinismo, di una visione piuttosto pessimista del mondo, necessità della grazia, l'ascesi, il ritiro dal mondo, un certo disprezzo del corpo, il giansenismo, appunto, che è stato un movimento poi di spiritualità enorme in epoca moderna, anche nei nostri paesi. E in qualche maniera il conflitto tra pelagianesimo, ottimismo sull'uomo e agostinismo viene riprodotto in questo scontro circa soprattutto la morale, i sistemi di morale tra gesuiti e giansenisti. E Pascal, appunto, delle Provinciales, da polemico incredibile come era lui, ha scritto delle cose micidiali sulla morale cattolica e sui gesuiti, no? Anche da cattivo, secondo me, come sono un po' i settari, del resto, no? E comunque la grande esperienza mistica, anche qui abbiamo fatto un anno noi su Pascal, se ricordate, abbiamo letto i testi di questa conversione del 23 novembre del 54, la sua seconda conversione dove in qualche maniera lui dice ho sperimentato la realtà di Dio, non il Dio dei filosofi, ma il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo. In seguito a questa conversione si ritira dal mondo presso i solitari di Port-Royal, che si dedicano alla meditazione e allo studio, e lavora con tutte le sue forze a questa apologia del cristianesimo. Questo è uno dei luoghi alti del confronto con la modernità e che ha dato anche una curva poi al cattolicesimo. Sono le due anime, no? Diventato polemista e pedagogo, difende la causa dei giansenisti di Port-Royal contro i gesuiti, con uno pseudonimo, è lui che scrive le Provinciales. Ora, i pensieri costituiscono il canovaccio di questa poderosa opera di difesa del cristianesimo, di apologetica. Verità doveva essere il titolo, doveva essere Verità della religione cristiana, no? Libro di combattimento, destinato a dialogare comunque con i libertini, appunto, a convertirli. E rivolgendosi a spiriti forti che si sono allontanati dalla fede, seguendo la ragione, l'autonomia, come riaffascinarli al registro del cuore, della carità, che è la verità cristiana? Come far incontrare loro Cristo, ritrovare Dio di cui non concepiscono più l'esistenza come reale? E allora, per affrontare questa impresa, Pascal mobilita tutte le sue esperienze e soprattutto utilizza tutte le risorse di intelligenza e di cuore di cui dispone. E per questo i suoi pensieri sono formidabili, per questo, perché raccolgono una molteplicità di punti di vista. Perché l'intento non è di fare un sistema, l'intento è di raggiungere gli interlocutori, interrogarli, inquietarli, metterli in situazione di pensare, di interrogarsi, no? E il gesto di pensiero, dal punto di vista filosofico, più acuto di Pascal è nel mostrare come le verità filosofiche sono sempre solide e fragili, contengono una parte di verità, ma sempre una verità limitata, aperta. E se voi leggete o meditate, perché non sono da leggere così di seguito, sono anche da centellinare uno a uno, fanno pensare, i pensieri di Pascal fanno pensare, non è che fanno imparare, fanno pensare, che è molto di più. E se leggete i pensieri vedrete che ci sono, io le riassumo così, ma appunto poi sono suonate in sinfonie diversissime, ma ci sono due linee, due posizioni filosofiche fondamentali. Una è quella che potremmo ricondurre allo stoicismo antico, ma questa grande linea della dignità dell'uomo. Epitteto, che lui conosce bene, che cita molto, Epitteto, il saggio stoico che vede la grandezza e la dignità dell'uomo. E l'altro polo è Montaigne, anche lui un pazzoide, nel senso un uomo stranissimo, nessuno pensava che tra le mille facezie che raccontava e il tipo di vita che faceva avesse queste robe qui entrate negli essai, che anche lì sono fulminanti, sono tutte robe. Cioè, ti fanno guardare in giro all'uomo, no? E Montaigne che sottolinea soprattutto la debolezza, le insufficienze, le indegnità dell'uomo. E queste due posizioni, appunto, lo stoicismo e lo scetticismo, dicono alla loro maniera qualcosa della condizione umana, che è indissociabilmente grande e miserabile, degna e indegna, appunto, no? Ed è a partire da questa tensione pro e contro la condizione umana, no? Che sono continuamente interscambiabili, animale e angelo, bestia e angelo, no? È a partire da questa tensione che Pascal propone la via cristiana, no? Che esce da un quadro puramente razionale, logico. Solo la rivelazione, solo l'ordine del cuore può permettere di comprendere lo statuto insieme degno e indegno dell'uomo. L'uomo è degno in quanto è stato creato ed è glorioso perché è fatto immagine di Dio, è debole e limitato in quanto è decaduto, e il peccato originale lo trasforma in creatura difettosa e perversa, no? E allora il progetto di Pascal è quello di dare alla rivelazione, alla fede, alla grazia, il primato per cogliere l'effettiva comprensione dell'uomo, no? Di dare alla rivelazione il primato sulla filosofia e sulla ragione. Introducendo appunto sul piano filosofico, io credo che l'eredità di Pascal sia soprattutto questa, no? Che ci sono sulla realtà diversi piani. Ci sono diversi punti di vista nella conoscenza della verità, la quale verità è complessa. Questo è molto moderno. Ci sono dei punti di vista che si intrecciano per approcciare una realtà che in verità è sempre più vasta. Cioè, la verità ha dei registri diversi che corrispondono alle diverse esperienze dell'esistenza. C'è la realtà dei corpi, che è misurabile, che è controllabile, che è oggetto appunto di verifica. c'è la realtà dell'intelligenza che non si vede con gli occhi del corpo, appunto, dello spirito, e c'è la realtà del cuore, il registro dell'amore del prossimo, della compassione, della carità, nella quale regnano i santi e in cui Cristo è il modello assoluto, no? Cartesio, incerto, perché sul piano scientifico lui gli ha contestato tante cose, è inutile, perché non capisce l'uomo, dice Pascal. E queste, secondo me, sono le due linee che attraverseranno tutta la modernità, no? E non sto a dirvi come distrugge la teodicea Pascal, no? Smonta l'argomento della creazione, no? Che il mondo, dice, il libro del mondo in realtà è un libro chiuso. Il che non vuol dire appunto che Pascal poi disprezzi la ragione, appunto è un grande scienziato, è un'intelligenza acutissima, è un filosofo per molti versi, quindi lui non propugna un fideismo. Bisogna saper dubitare quando occorre, aver sicurezza quando occorre, sottomettersi quando occorre. Chi non fa così non ascolta la forza della ragione. Ci sono tanti che si comportano non rispettando questi tre principi. Ci sono quelli che danno tutto come sicuro, come se fosse dimostrato, e non sanno riconoscere dove sono veramente loro stessi mentre stanno dimostrando. Ci sono quelli che dubitano di tutto e non sanno dove bisogna sottomettersi. Ci sono quelli che si sottomettono in tutto non sapendo dove bisogna giudicare. È il pensiero 268. Pensiero 273. Se si sottomette tutto alla ragione, la nostra religione non ha più niente di misterioso né di soprannaturale. Se si offendono i principi della ragione, la nostra religione è assurda e ridicola. Quindi la ragione lavora, deve lavorare, dentro lo spazio aperto dalla fede per renderne ragione. E in questi due modi, per un verso mostrando la fecondità della visione della fede sull'uomo, che essa contribuisce a rivelare nonostante gli accecamenti dell'uomo, per un altro verso esibendo le sue prove, che sono le prove della storia, i miracoli di Gesù. E quindi quello che noi diremmo è riferimento ai Vangeli, no? I due fondamenti, l'uno interiore, l'altro esteriore, la grazia e i miracoli, tutte e due soprannaturali. Pensiero 805. Non si commetterebbe peccato a non credere a Gesù Cristo senza i miracoli. Pensiero 811. Non sarei cristiano senza i miracoli, dice Sant'Agostino 812. L'altro tipo di sostegno che la ragione può fornire alla fede è il compimento delle profezie nella storia. Prova, pensiero 705. Profezie e il loro compimento, ciò che ha preceduto e ha seguito Gesù Cristo. Pensiero 706, la più grande delle prove di Gesù Cristo sono le profezie. E mi sbatto lì queste due o tre cose su Pascal per far capire come in rapporto all'esistenza di Dio esiste appunto in qualche maniera questo scontro, questa, no, la prospettiva puramente razionale, intesa così, perché il razionalismo di Cartesio è monco, lo sappiamo, è stato, cioè l'idea di ragione che lui ha, che lascia sopravvivere un deismo che verrà poi un po' alla volta eliminato, il Dio che fa andare l'orologio, che a un certo punto non serve più, quindi l'ateismo in sostanza, no? E la prospettiva che immagina di pensare la realtà complessa facendo posto alla fede. E quindi la logica dell'amore, della compassione, della carità, accanto alla logica della ragione, no? In termini moderni si parla diversamente, però mi pare che la questione già all'inizio della modernità sia evidente, no? Sia come la... No, fatemi anche solo capire se questi pezzi di filosofia così, se sto riuscendo a trasmettere qualcosa di leggibile, di comprensibile, si riesce? No, non è che guardo a te Gigi perché ha detto capite, capite, dico a te perché siamo amici. Va bene, L'altra cosa, ma sarebbe brevissima, ma lasciamola lì. L'altra questione è l'affidabilità delle scritture, no? Io vi dicevo, le questioni sono la dimostrazione dell'esistenza di Dio e l'affidabilità delle scritture. Spinoza, lui è nato a Amsterdam, è stato in Olanda, tutta la vita ha fatto un artigiano rinomatissimo che limava le lenti. Tutta la vita la fai che nessuno sapeva. Un uomo segretissimo, non ha mai girato il mondo, mai fatto conferenze, mai fatto scuola, mai fatto niente. Per qualcuno è il filosofo più grande di tutta la modernità, Spinoza. E ha una visione stranissima del destino, della necessità. Non so, volete dire qualcosa? Proprio 5 minuti, mi aiutate a... Perché secondo me la cosa che dovreste fare è di comunque cogliere questi stimoli e cercare di renderli efficaci per voi, capito? Cioè rispetto al... Perché queste robe qui le abbiamo tutti addosso, negli orecchi, nella mentalità. Sono diventate un possesso, magari confusamente, no? Quindi questi passaggi potrebbero aiutarci a aprire dei fari, no? Su questa storia moderna di cui noi siamo eredi, perché la postmodernità, continuiamo a dire siamo nella postmodernità, la postmodernità non stiamo capendo niente, Pensate che noda. Noi tutti quanti, almeno io credo, siamo uomini della modernità, ovviamente, no? Ed è proprio a partire da lì che stiamo cercando di capire dove sta andando a finire la modernità. Perché la postmodernità, qualcuno giustamente la definisce come la tarda modernità, l'esito della modernità, no? Sapete che Nietzsche lo ha detto dove andavamo a finire. Morto Dio, muore l'uomo, no? Lui l'ha detto chiaro. E credo che le possibilità che se noi non riusciamo a riconvertire con forza il cammino dall'Occidente, credo che sia molto difficile, penso che sia molto difficile. Penso che sia tutta una fetta di storia che sta veramente un po' spegnendosi. In questo senso bisognerebbe che non fossimo così imprevidenti. Il mondo laicista non dovrebbe essere così sciocco. Io capisco che debba difendersi dalla religione, che è stata prepotente, che è grossolana, che è tante volte non fidabile. E che quindi continui a criticare la religione. Questo fa bene, secondo me. Però tu devi capire che nella religione c'è qualcosa di fondamentale che attiene l'identità di questa storia. Cioè facciamo il male di tutti a eliminarlo, secondo me. D'altra parte il cristianesimo, per me, deve prendere sul serio il fatto che se vuole vivere in questa storia, in questa cultura occidentale, non può continuare a dire che l'uomo senza di lei non ce la fa, che l'uomo si sta distruggendo. Cioè deve amarlo questo uomo, deve aiutarlo effettivamente, no? E quindi deve introdurre le questioni della modernità con grande serietà nella Chiesa. Cioè qui dobbiamo, mi pare dobbiamo percepire l'urgenza di questa situazione, no? Non si tratta solo di difendere le chiesiole, le nostre cose, ma noi, non so, anche a livello di Chiesa italiana, se voi guardate questi ultimi anni, stiamo barattando per alcune protezioni di alcune leggi e di alcuni finanziamenti. Stiamo barattando l'idea alta, per esempio, della razionalità politica, per dirne una, no? Adesso si critica questo qui perché è immorale. Non lo si è criticato quando faceva una politica sconcia, irrazionale, capito? Non degna. Cioè, voglio dire, queste robe qui si pagano, eh? Cioè, non si può difendere appunto gli interessi delle nostre cose con questa vista così corta. Cancellate questo esempio, prendiamone altri, la scuola appunto. È chiaro che le scuole cattoliche vogliono dare una mano, però la vera questione è la scuola di tutti, che è uno dei grandi processi della modernità, no? E c'è nella scuola, nella trasmissione della cultura scolastica, un gravissimo problema, che è il rapporto tra la cultura delle discipline scolastiche e la cultura antropologica, cioè il senso della vita, hai capito? Il senso del mondo, il senso della modernità. E noi, queste questioni qui, che fanno parte della nostra fede, che fanno parte della nostra sapienza, dobbiamo giocarle, dobbiamo metterle dentro, dobbiamo contribuire, no? Dobbiamo coltivarle separatamente. Col pericolo che poi non si coltiva niente, perché se tu chiudi... In questo senso penso che questi passaggi, appunto, ciascuno con la sua storia, con le sue appartenenze, con le sue idee, con le sue... Però credo che dobbiamo fare questo sforzo di ragionare un po' alla larga sulle questioni che abbiamo di fronte, no? Certo, uno potrebbe anche dire, vabbè, ma l'Occidente non è essenziale al cristianesimo. Il cristianesimo muore qui, va avanti da un'altra parte, dobbiamo custodire la memoria di Gesù. Insomma, è successo già altre volte che in alcuni luoghi del mondo il cristianesimo è fiorito, poi è morto. Capito? Mi pare che la storia dell'Occidente cristiano sia... rispetto alla storia cristiana, sia un bel pezzo della storia cristiana. E comunque io sono convinto che ha prodotto una comprensione dell'umanità, del mondo, così preziosa, così importante, da continuare a giocarla, insomma, no? Però se noi non riusciamo ai nostri amici, non riusciamo ai nostri figli a iscrivere dentro il riferimento al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, come riferimento che può effettivamente allargare, approfondire, consolidare le sfide che la storia ci sta ponendo, appunto, non ce la facciamo a trasmettere, no? Cioè, tutti i segnali che ci sono che il cristianesimo viene espulso dalla cultura, no? Sono segnali proprio di una sradicazione, non sono solo segnali di una crisi, poi no. E quindi qui bisogna riprodurre la capacità, non si tratta solo di ridire, di difendere, no? Bisogna riprovare a liberare il Vangelo, ridirlo in termini nuovi e disposti. A muoverci, a camminare e assumere una figura di Chiesa anche molto diversa, no? È facile a dirsi, ovviamente, questo io lo capisco. Non è... Però mi pare che sia facile e invece anche difficile a dire queste cose qui, che sia difficile essere d'accordo sul fatto che noi abbiamo davvero di fronte delle prospettive da scegliere, no? Cioè, mi pare che... So, questa è una mia... penso mi conosciate un po' e quindi capiate anche la mia ingenuità su certe cose, insomma. Anche... Però la mia idea che la prospettiva che dal Concilio veniva aperta sia stata in gran parte richiusa e si sia assistito fondamentalmente a una correttezza, certo, una pulizia pastorale, a un abbellimento di alcune cose, ma sostanzialmente a atteggiamenti più, io dico, più tattici, capito, che strategici. Che... E non mi pare che questi ultimi anni stiano promettendo, dicendo, beh, c'è stata, sai, da noi è invalso che in quell'epoca lì può sconciliare, il Papa stesso, sapete, poveretto, ha avuto quell'esperienza del 68 terribile, subito dopo 2 anni il Concilio. Ma sapete che Ratzinger è stato uno dei teologi più aperti al Concilio, no? Poi si è trovato in università che gli hanno assalito l'aula, buttato all'aria la cattedra, spinto di qua e di là. A partire da lì lui ha dato una lettura dell'evoluzione della modernità, che appunto il 68 per alcuni versi è l'apparizione di questa sorta di nichilismo immaginario, no? E della dissoluzione anche un po' anarchica della storia. E però questo poi l'ha ributtato su una rilettura del Concilio molto, molto cauta, no? Ha fondato subito un'altra rivista rispetto al Concilio, con De Lubac e così. Si sono spaventati del dopo Concilio. Poi c'è tutto questo esodo dei preti in tutto il mondo, no? Migliaia e migliaia che hanno lasciato, un crollo, che è stato il dramma anche di Paolo VI. Però quello spavento lì, secondo me, perché poi è subentrata un'altra epoca, già a partire, se voi pensate in Italia, negli anni 70, a metà anni, sapete che noi come Chiesa italiana facciamo un bel programma, secondo me una cosa bella, perché i piani pastorali poi della CEDE dopo il Concilio sono interessanti, secondo me. Si fa un piano decennale, a metà del decennio si fa un convegno. Il convegno Evangelizzazione e Promozione Umana del 76 a Roma è stata l'ultima boccata d'aria per la Chiesa italiana. No. Perché poi a partire dagli anni 80, con Wojtyła, a Loreto, poi a Palermo, ma era proprio l'aria di questo rientro, hai capito? Tra l'altro in quegli anni lì, un papato straordinario ha riguadagnato alla Chiesa un'immagine, io dico fondamentalmente televisiva quasi, cioè di una Chiesa potente, quando dietro noi stavamo vedendo le fatiche di tenere su le comunità un po' seriamente, no? E tuttora in Italia la Chiesa ha una riverenza e ha un potere enormemente superiore alla consistenza poi. Quindi io dico, dobbiamo far girare dentro un po' questi discorsi, scuoterci un po', magari sono sbagliati, magari ci si dice no, che poi no. La religione è sempre vissuta di cose minime, della religiosità semplice. Vedete che poi non è vero, perché poi in realtà il cristianesimo ha sempre dovuto fare confronti alti con la cultura, con la storia, con le riforme, appunto. No? Pensate, per esempio, all'inizio della modernità, la lacerazione della Chiesa occidentale, i protestanti e i cattolici che hanno spaccato proprio il cristianesimo occidentale su due linee, no? E anche questa è una cosa da ripensare seriamente, no? Il protestantesimo fa la sua autocritica perché evidentemente ha anche aderito a una modernità in termini magari troppo individualistici, non lo so, si può discutere appunto, no? Il cattolicesimo invece si è legato più alla religione, al sacramento, alla dottrina, alla gerarchia, ha compattato. Comunque facciamo finta di aver detto niente. Eravamo amici, ci siamo lasciati andare su due battute, così tra amici, e poi ci hanno detto subito, ma no dai, non esagerare. Io ho già cominciato così, sapete che una delle prime volte io andavo, quando ero appena prete, a Calcinate a confessare, quando si confessava ancora 8-10 ore al giorno. E una delle prime volte è venuto a confessarsi un mio amico con cui avevamo giocato da ragazzi, che è il Morpore. Lui si confessa, io ovviamente prete novello con una certa preparazione spirituale. Gli ho fatto un discorsino mettendo tutto il mio impegno, no? E a un certo punto mi ha detto, dai Sergio, esagera mia. Quindi io ho cominciato così e finirò così, per cui se stasera è stato niente, fa niente. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo.